Tempo Radio Maracanã, nel nostro pomeriggio c'è Jacopo Erba davanti al microfono, c'è Cinzia Sant'Angeli, meravigliosa.
Eccoci,
che mi fa compagnia,
Jacopo.
Ci sono i nostri ascoltatori al numero magico 331-8200213 e soprattutto c'è anche una giornata di campionato sulla quale dovremo andare ovviamente a proiettarci con tante sfide importanti. C'è la conferenza stampa di Stefano Pioli che trovate anche su tuttomercatoweb.com, il nostro sito di riferimento dalla quale ruberemo qualche stralcio poi per andare a costruire il nostro dibattito con i prossimi ospiti. Vi ricordo anche il nostro sito www.tmburidio.com per ritrovare anche tutte le varie disamine che arrivano nel corso della nostra settimana sportiva tramite podcast, e vi ricordo che nel weekend TMV Radio sarà ovviamente live dalle 15 alle 23.30 di sabato e alle 12.30 fino a mezzanotte, allora, con la chiusura classica. Maracanã Show, ci sarai anche tu, Cinzia.
Eh sì, come sempre, prima di andare a salutare i nostri nuovi ospiti,
sì,
intanto ti devo dire che sono arrivati tantissimi messaggi, come puoi vedere, magari risponderemo a qualcuno, però soprattutto è arrivato un audio molto bello, adesso lo sentiamo.
Lo sentiamo quando riusciamo a recuperarlo. Prego, vai. Regia.
Bom 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 bom, Maracanã, Maracanã, barabaraba, Maracanã, Maracanã, il gruppo Maracanã, eccolo qua, bam bam.
Meraviglioso, bravissimo.
Ed ecco Marco Piccari, il capo della banda, è quello che comanda il gruppo Maracanã. Ed ecco Cinzia Sant'Angeli, la bella della banda, è quella che più canta il gruppo Maracanã. Maracanã, Maracanã, barabaraba, Maracanã, Maracanã,
grande sigla,
il gruppo Maracanã, eccolo qua.
Che bello.
Da gruppo TNT un bacione da Firenze, Michele.
Ciao Michele.
Ciao Firenze. Ciao Michele, grazie.
Meraviglioso.
Bellissima questa
adesso
sigla.
Adesso è The Winner Is.
Sì, sì, sono d'accordo. Se la sono goduta anche
The
i nostri tre prossimi
Michele.
Ospiti.
Assolutamente, adesso li andiamo a salutare e a presentare. Do il benvenuto a Pepe Ferrario, Sport Mediaset. Ciao Pepe.
Ciao Pepe.
Ciao a tutti, buona giornata.
Ti è piaciuta la sigletta?
Sì, sì, possiamo chiedergli magari di provare a comporre il nuovo inno dell'Inter, si mette in concorrenza con quelli che lo stanno scrivendo, vediamo cosa ne esce, visto che le versioni che ho ascoltato fino adesso non mi sono piaciute molto.
Allora, lo ha scritto Max Pezzali, giusto?
Sì, va bene, quello che ho ascoltato però mi ha personalmente un po' deluso, vabbè, vedremo.
Ah, lui
vedremo,
è insieme adesso a Cecchetto, se non sbaglio.
Sì, adesso c'è altro a cui pensare, poi gli inni verranno dopo.
C'è da festeggiare, dai.
Calma, e poi Pepe si arrabbia e ci saluta.
Cioè, ci sono partite importanti ancora da affrontare.
Dai.
È giusto. Vai, Cinzia, col prossimo.
Diamo il benvenuto anche a Leonardo Petri, Lady Radio. Ciao Leonardo.
Ciao Leonardo.
Salve a tutti, buon pomeriggio. Vedi, Firenze, città di cultura e di artisti.
Vero.
Arrivano delle perle da Firenze, Leonardo, straordinario.
Sì, sono notevoli. A parte per quanto riguarda il calcio, su tutto il resto siamo bravi.
Beh, ti sembra poco.
Infatti. Per il calcio ci si arriverà.
Ci si può lavorare, come si dice. E poi diamo il benvenuto anche a Luca Uccello, Tutto Sport.
Ciao Luca.
Ciao, buongiorno a tutti. Io, ecco, io mi astengo sui cori, mi astengo sul canto, sui cori mi astengo, se posso.
No, va benissimo, liberissimo di astenerti, non c'è problema.
Però per esempio chi ci scrive, chi ci sta ascoltando, i nostri radioascoltatori, Gianni ci scrive: bravo Michele, è da Grammy.
Hai capito? Quindi ormai siamo diventati una roba trasversale, sì, dal calcio, sì, i Grammy, adesso pure sugli Oscar ci buttiamo però sul campionato, perché mm-hmm. è una giornata questa molto importante, abbiamo già raccontato per sommi capi quello che è il programma, ed è una giornata che deve raccontare qualcosa soprattutto per chi? Parto da Pepe Ferrario.
Sicuramente deve raccontare qualcosa per l'Inter di molto importante. Può anche essere che sia la giornata decisiva, servono alcune combinazioni, ma potrebbe essere la giornata decisiva. Quindi poi va da sé che c'è una lotta Champions infiammatissima, però essendo il primo potenziale match point, diciamo che questo è l'argomento di giornata.
Leonardo Petri, l'argomento di questa giornata.
In realtà l'Inter, lo scudetto l'ha già vinto, c'è solo l'ufficialità, tutto il resto mi pare molto più interessante, perché la Corte Champions è apertissima, l'Europa League, la salvezza. Quindi io credo che ogni partita, a parte rare eccezioni, da qui alla fine rivesta grande interesse.
Luca,
la lotta Champions quest'anno mi incuriosisce molto, perché chi sta fuori di quelle che sono lì a lottare ci rimette tanti soldi e sono convinto avrà grossi problemi. Tra l'altro io credo resterà fuori il Milan alla fine.
Ci veniamo poi ovviamente sul Milan, anche perché recuperiamo le parole di Stefano Pioli. Intanto però da Luca Uccello, la sua giornata di Serie A.
Devi dire è il Milan che deve rispondere prima di tutte, credo, perché la squadra, tra virgolette, è data in crisi, è la squadra che deve sicuramente rispondere. Il Benevento non è ovviamente un incontro proibitivo, anche se poi vuoi dire la classifica dice che il Benevento deve venire a San Siro e far punti, deve giocare una partita molto agguerrita. Credo che sia il Milan quello che deve dare la risposta principale in chiave Champions League, visto che sta rischiando di buttare via un'intera stagione.
E allora Cinzia, facciamo
io credo che a proposito di crisi, cioè, se c'è una in crisi la Juve, cioè il Milan bene o male fa il campionato che ci si aspettava dal Milan. Io una Juve così brutta negli ultimi 15 anni non l'ho vista, e quindi io credo che sia la Juve che le dà risposte e che rischia di più. Poi alla fine sì, è vero, il Milan è stato tanto secondo, ha anche lottato con l'Inter, insomma, se il Milan arriva quinto, tutto sommato fa il campionato e ci si aspettava dal Milan. Se la Juve arriva quinta è un disastro epocale.
Luca, volevi aggiungere qualcosa?
No, beh, il Milan è stato campione d'inverno, ricordiamoci anche questo. Il Milan ha fatto una seconda parte di stagione lo scorso campionato straordinaria, quest'anno si era ripetuto, poi all'improvviso è crollato. Cioè la Juve, io credo sempre che sia fisiologico, prima o poi la Juve dovesse mollare un campionato. È successo a Pirlo, è successo quest'anno, è giusto fare poi tutti i processi alla Juve.
Non mollare
però
un campionato, un conto arriva a questo, c'è differenza.
Al momento la Juve è comunque terza, quindi oggi se si chiudesse il campionato la Juventus è terza. Quindi mi pare che stiamo dire.
Però quello che voglio dire io è che il Milan è più debole di Atalanta, Napoli, Juve, Inter.
D'Atalanta no, scusate.
Ha fatto un miracolo nel giorno d'andata, per vincendo il titolo d'inverno, va bene. Però sulla carta il Milan all'inizio campionato non era quotato come quelle che sono davanti, dai.
Io voglio sentire Pepe Ferrario, il suo parere su questa lotta Champions. Allora partiamo da qui, poi magari riprendiamo anche i messaggi degli ascoltatori. Pepe.
Allora, indubbiamente una Juve che dovesse uscire dalle prime quattro posizioni sarebbe un qualcosa di epocale e mi permetto di dire anche di disastroso per quanto riguarda la società, perché sicuramente se già c'è aria di rivoluzione in casa Juve e c'è uno scontro silente ma non troppo di potere tra i due grandi cugini che arriveranno ben presto nel prossimo mese a un Red Rationem, un conto è comunque entrare in Champions e avere una rivoluzione parziale, probabilmente un cambio di tecnico e poco altro. Forse uscire dalla Champions significherebbe invece rivoluzionare, secondo me, gran parte dell'assetto societario, oltre che un bagno di sangue dal punto di vista economico. Il Milan era partito per arrivare in Champions e pian pianino ha acquisito confidenza, e in base a questa confidenza forse si è ceduto in un certo momento della stagione in alcuni proclami da parte dell'ambiente milanista, da parte di alcuni giocatori, ma ci sta, insomma, era davanti, è stato davanti per 21 giornate. Non dovesse entrare in Champions sarebbe sicuramente un mancato obiettivo, perché l'obiettivo era quello, però sarebbe meno fragoroso come caduta rispetto a quella della Juve, che ai nastri di partenza era la squadra più forte, più quotata, e secondo me come rosa rimane tuttora la più completa, la più forte.
Io resto sul Milan perché c'è un passaggio interessante della conferenza stampa di Stefano Pioli che vado a leggervi dal sito di riferimento anche per la nostra realtà, tuttomercatoweb.com. Alla domanda sulle rassicurazioni per il futuro, Pioli risponde: ho sempre avuto il sostegno del club e della proprietà e dell'area tecnica. Alleno un grande club dove ci sono tante aspettative. L'obiettivo è arrivare al risultato e penso alla gara di domani. Sul mio futuro dico che sono convinto di quello che sto facendo e sento l'appoggio della proprietà. Un Pioli abbastanza sicuro in questo momento della sua posizione. Io però vi chiedo, è una posizione così salda effettivamente quella di Pioli? Parto
comunque
Uccello.
Pioli, diciamo, ha vissuto già qualcosa di più difficile, no? Come periodo, perché aveva un Ragnik che praticamente era già pronto
lo scorso anno,
quindi è chiaro che in questo momento dica
si sente a posto, che non c'è il Ragnik sulla spalla,
sia più tranquillo.
Luca Uccello.
Ma io dico che che credo sia un bravissimo tecnico, questo è indiscutibile, l'ho dimostrato anche negli anni, anche portando la Lazio in Champions League, facendo bergantate con la Fiorentina stessa. Però io dico sempre una cosa, il Pioli che subentra Giampaolo, fino a quando non arriva Ibrahimovic, è un Pioli che viaggia in queste zone di classifica tra il quinto, il sesto e il settimo posto, adesso non ricordo bene la classifica, però non è un Milan travolgente, un Milan che vince, un Milan che perde, un Milan che piace, un Milan che anche e che a volte è anche brutto, è un po' la faccia di questo Milan di oggi, secondo me. Quindi, voglio dire, mi sembra di capire che quando Ibra è un po' mancato seriamente, e magari anche con la testa è mancato un po' forse al Milanello, pensando alla nazionale, pensando ai problemi suoi, che è stato tanto e troppo forse anche di Sanremo e altre cose, mi sembra che, voglio dire, quando è mancato l'uomo che ha fatto la differenza in questo ultimo anno, ecco, il Milan è tornato a essere una squadra normale, Pioli un tecnico normale. Quindi, io credo che, come ha dimostrato l'Inter con Antonio Conte, come ha dimostrato la stessa Juventus con prima Conte e poi Allegri, quando vuoi vincere, quando vuoi arrivare a un grande risultato, devi avere, secondo me, un grande tecnico. Grande significa che deve essere a livello superiore. In questo momento Pioli, secondo me, rimane ancora un buon tecnico, ma di seconda fascia.
Vado a Leonardo Petri, che l'ho vissuto anche a Firenze, Stefano Pioli. Leonardo.
No, ma Pioli è un grandissimo gestore di spogliatoio, entra nella testa dei giocatori dal punto di vista umano. Il curriculum di Pioli parla da solo. Pioli è un allenatore normale, come credo il Milan tutto sommato sia una squadra normale. Che per me la cosa strana non è il rendimento attuale del Milan, la cosa strana era il girone d'andata del Milan, per come la vedo io. E il Milan che sia ancora in corsa lì a battagliare con squadre come Juve e Napoli, io lo trovo molto positivo dal loro punto di vista. Su Pioli, sai, sono d'accordo sul fatto che di sicuro non gli andrà, cioè dopo quel che è accaduto l'anno scorso, e praticamente lo avevano fatto fuori e poi lo hanno ripreso già da esonerato, credo che non avrà grossi problemi, insomma credo che sarà abbastanza fatalista su quel che accadrà. Se arriverà nei primi quattro lo tengono, se arriverà quinto cambieranno allenatore, ma credo sia nell'ordine delle cose. Non credo. Sulla Juve volevo dire una cosa, non lo so se era la più forte, secondo me quest'anno non sono neanche troppo convinto, perché questa squadra è frutto dei disastri che hanno fatto i suoi dirigenti negli ultimi anni, perché a me mi dovete dire se il centrocampo della Juve è un centrocampo ben assortito, con giocatori come Rabiot, Betancourt che non ha fatto mai il salto di qualità, Ramsey non si sa che sia venuto a fare a giocare in Italia, cioè questo non è un centrocampo da top club, c'è poco da fare.
Tanto arrivano messaggi anche per quanto riguarda il Milan. Non scherziamo, il Milan gode di grande stampa, ma come forza da settimo posto anche le romane sulla carta sono superiori. Questo è il parere di un ascoltatore. C'era però un audio al 3318200013, lo sentiamo, vai regia.
Ciao ragazzi, sono Luca da Milano.
Ciao Luca.
Ecco, sentivo dire il Milan ha fatto il suo campionato e la Juve rischia. Attenzione a non sottovalutare la situazione economica del Milan, visto che c'è un piano di rientro obbligato che scade il 30 giugno del 2022 e i soldi della Champions servono tanto. E non è da sottovalutare nemmeno la situazione interna alla dirigenza, che sappiamo benissimo il Milan essere una società bipolare suddivisa in correnti. E il fatto che questo progetto tecnico fortemente voluto da Maldini sia stato comunque osteggiato anche dalla corrente di Elliott, che aveva in mente un altro progetto tecnico, non è da sottovalutare.
Pepe, io vengo da te non tanto su questo audio, però prendo spunto da questo audio per fare una considerazione un po' generale su questa corsa Champions, nel senso che la distorsione forse dell'obiettivo sportivo negli ultimi anni, che è diventato ormai la corsa al quarto posto, è che più che un obiettivo sportivo è un obiettivo economico. Cioè qui fondamentalmente, a parte l'Atalanta e mettiamoci anche la Lazio, le tre principali, cioè il Milan, la Juve e il Napoli, in Champions sono quasi obbligate a arrivarci.
No, ma anche il Napoli.
Il Napoli deve un po' risanare il bilancio, c'è una questione equilibrale, però Milan e Juve sono obbligate ad andare in Champions League, l'ho detto anche tante volte. Pepe.
Sì, vogliamo tornare a parlare del tema di settimana scorsa, la Superlega. È indubbio che in questo momento, che da anni la Champions League è una discriminante, l'accesso meno è una discriminante importante. L'Inter, quando ha salutato il ritorno in Champions League con la vittoria contro la Lazio all'Olimpico, ha festeggiato quasi come se avesse vinto uno scudetto, ma perché significava poter rientrare nell'Olimpo del calcio europeo anche dal punto di vista economico. Questo va da sé. Io non so se poi la speculazione fatta dal nostro ascoltatore sulle correnti, sui problemi interni al Milan sia effettivamente questa o meno. Sottolineo, perché prima sentivo ascoltare del Milan, che ha dovuto affrontare una quantità inaudita di infortuni durante questo anno, e una squadra che già non partiva probabilmente sulla stessa lunghezza delle altre pretendenti, ma ha trovato via via entusiasmo. A un certo punto si è trovata a giocare con 5-6 titolari fuori. Magari questo può essere un problema da imputare allo staff tecnico, perché evidentemente quando ci sono tutti questi problemi muscolari qualche errore nella preparazione c'è, a netto di una preparazione che è praticamente congiunge due anni, perché sono due stagioni assieme queste che stiamo vivendo, quindi può starci tutto questo. Il Milan ha fatto molto, ha fatto tantissimo. La Juve si diceva che forse non era la più forte. Io però, quando vedo una squadra che nello scorso mercato prende Arthur del Barcellona, prende Kulusevski, che è considerato il giovane di maggior prospettiva del campionato italiano, dà via un giocatore forte ma ormai finito dal punto di vista del grande calcio, che era Higuain, e si riporta a casa Morata, e prima trattava Dzeko e Suarez, che ha in squadra Cristiano Ronaldo, il giocatore più forte al mondo, che prende Chiesa, sì. ci dimentichiamo che ha preso spesso Chiesa, del giovane veramente quello più forte in questo momento in Italia di prospettiva. Come faccio a dire che la Juve non era ancora la squadra più forte con Antonio Conte in panchina? Questa Juve era a 13 punti dall'Inter. Io penso che non mi rispondete di no.
Io vado a Luca Uccello e glielo chiedo. Luca,
no, con Antonio Conte probabilmente no. Però va anche detto che, voglio dire, l'abbiamo sempre detto tantissime volte anche con Pepe, parlando nei nostri lunghissimi pomeriggi in Lega Calcio, quando si era possibile ancora andarci,
dire, vecchi tempi.
Esatto, dei vecchi tempi, delle figurine del Real Madrid. Mi sembra che oggi, quest'anno, Juventus abbia fatto collezione di figurine, perché, voglio dire, non c'è un'idea di costruzione di una squadra, perché il centrocampo sinceramente è molto più debole rispetto a quello scorso anno, è molto più debole di alcuni centrocampi delle altre squadre Serie A.
Però non tale da giustificare questo distacco. Questo distacco si porta, secondo me, nasce dal fatto che tu l'Inter la sai recitare a memoria come giocatori e sai che modulo usa, e la Juve siamo arrivati a 5 giornate dalla fine e non sai quali sono gli interpreti, non sai quale modulo utilizza, incomincia a Firenze con la difesa 3, è un disastro, cambia, tu non sai quale Juve, il problema della Juve è che è stato mandato via un ottimo allenatore che probabilmente non si sposava con quell'ambiente, ma per mettere quello che è stato un grandissimo giocatore. Ma tu col foglio rosa non guidi una Ferrari.
Però Pepe, perdonami, e poi lascio mettere.
Sì.
Chiedo scusa ai conduttori.
Vai, tranquillo.
Noi ascoltiamo un grande interesse, anzi.
Però
vai,
Pepe,
Luca,
perdonami, mi sembra di rivedere l'Inter di una volta, quando c'era il presidente che la pensava bianco, i dirigenti la pensavano grigio, la squadra, l'allenatore la pensavano nero, voglio dire. Cioè, qui stiamo parlando di una società, Juventus, che purtroppo dalla scelta di Sarri a oggi è confusa e divisa.
Io farei ancora un passo indietro, dal momento in cui è andato via Marotta.
Sì, esatto, ma infatti poi il grandissimo errore, forse per chi non lo sa, chi non segue gli ambienti, ma Marotta e Paragi sono l'osso Yogi e Bubu, l'osso Yogi, quello che ruba e quello che prende tutto, e Bubu l'accompagna. Paragi ci accompagnava Marotta, cioè vuol dire... È Marotta l'anima, scusate l'esempio forse fuori luogo.
No, no, ci stava in realtà, era
esemplificato. Era molto carino.
No, tra l'altro spiegava bene la questione, non so se... Anche
dire,
vai Luca, finisci.
Marotta, è Marotta che, voglio dire, che rappresenta il dirigente vero, sì, e Paratici è sempre appoggiato, è imparato e cresciuto, ma non tanto per dirigere una squadra come la Juventus, secondo il mio punto di vista. Ecco, si dice tanto di Pirlo, ma Paratici siamo allo stesso livello, siamo. Paratici ha fatto tanto il secondo, ma fare il primo è un'altra cosa, uguale identico a Andrea Pirlo.
Non posso rubare un secondo solo?
Sì, dai, beh, sì.
Due squadre ovviamente, ma quest'anno la vera squadra che poteva lottare per lo scudetto e non l'ha fatto per fattori esterni, cioè fattori esterni, per problemi di infortuni, scusate, è stato il Napoli. Il Napoli ha una rosa fortissima.
Tu escludi l'Atalanta allenatore. Così, attenzione, non escludiamo l'Atalanta. Per me l'Atalanta non è riuscita a competere per una questione di impegno Champions che ha tolto le forze al campionato, perché altrimenti...
Hai ragione.
Però per me il Napoli, sono d'accordo con Pepe, con un'altra situazione obbligata.
Ma il Napoli ha passato 3 mesi senza squadra, ed è lì a lottare a prendersi un posto Champions che gli spetta, perché il Napoli, oltre ad essere un'ottima squadra, ha anche un grande allenatore.
Sono d'accordissimo, rischia di non allenare il prossimo anno il Napoli, perché
diciamo che non lo allenerà. Magari allenerà, però
che all'Inter la prossima linea diversa ancora.
Come Luca?
Però che all'Inter su Gasperini ci sia ancora qualcuno che crede che non sia un grande allenatore. In realtà, quando poi la storia è diversa di Gasperini all'Inter, storie vecchie, però voglio dire.
Sì, sì.
No, tra l'altro volevo chiudere il collegamento andando a Leonardo, perché il ponte Gattuso mi dà modo anche di fare una piccola chiosa sulla Fiorentina. Cioè, la Fiorentina, Leonardo, con Gattuso, che sembra un po' il nome che circola in questo momento, può creare qualcosa di interessante, qualcosa che assomiglia a un progetto, no? Da quando è arrivato con Misto tutto abbiamo visto che un progetto solido. Tu che
Gattuso
parti
però non
tutto.
È convinto. Allora,
Gattuso non è convinto?
Non è convinto. Allora, il discorso del Napoli, io l'avevo detto all'inizio, doveva vincere lo scudetto e per me lo avrebbe potuto vincere. L'unica differenza tra il Napoli e l'Inter è che il Napoli non ha avuto Osimhen per buona parte della stagione e l'Inter ha avuto Lukaku, perché il campionato quest'anno lo vince una squadra che pratica l'anticalcio. Cioè, l'unico motivo per cui l'Inter vince il campionato è la strapotenza fisica di Lukaku, perché il calcio dell'Inter è ai limiti del guardabile. Detto questo, Gattuso non so se arriverà, nel senso che sicuramente Gattuso è stato interpellato, ha parlato con un commisso. Il problema è che i dirigenti della Fiorentina e il presidente della Fiorentina ritengano di avere una squadra forte, che per colpa degli allenatori che hanno ingaggiato ha reso meno di quanto avrebbe potuto rendere, e quindi secondo loro, con pochi ritocchi, questa squadra è competitiva addirittura per l'Europa. Naturalmente gli allenatori che loro interpellano, da Sarri a De Zerbi a Gattuso, non sono di questo parere, chiedono una profonda rifondazione su cui si crea fino a questo momento molta incomprensione. Quindi non so se sarà Gattuso l'allenatore della Fiorentina. Al momento la Fiorentina deve pensare a provare a far punta a Bologna e a salvarsi, credo sia l'urgenza primaria della Fiorentina.
Senza dubbio urgenza che riguarda la classifica. Ragazzi, è stato un bellissimo dibattito che ha compreso un po' tutti i temi caldi della Serie A. Purtroppo devo salutarvi, che è scaduto il tempo a disposizione. Ringrazio Pepe Ferrari, Luca Uccello e Leonardo Petri. Grazie.
Ciao a tutti.
Alla prossima. Scatenati, devo dire. Scatenati. Sono anche, come dire, stuzzicati su qualcosa. Beh, la corsa Champions comunque è argomento che sicuramente
è caldo.
Crea spunti di dibattito, senza dubbio. Tra l'altro ci chiede Fabio da Asti: cosa ne pensate della possibile partenza di Demiral?
Sì, leggevo, perché poi tra l'altro l'offerta è di 25-30 milioni, quindi neanche poco.
No, però Juve chiede 40, come ne chiedeva 40, già apparentemente 2 giorni dopo averlo acquistato fondamentalmente, lo voleva il Milan. La Juve ha chiesto 40 milioni. Tra l'altro, Fabio, ti svelo che nel prossimo blocco
parleremo di mercato.
Esatto, disturberemo la redazione di tutto il mercato web con un grandissimo ospite che ci aiuterà un po' a sciogliere qualche dubbio, perché, e lo abbiamo utilizzato anche come titolo, c'è anche la questione Lukaku-Chelsea. Vogliamo vederci un po' chiaro, perché sembra leggiare, no, questa proposta da 100 milioni, l'Inter è
tranquilla.
Quello
dipenderà sempre da una questione economica e finanziaria.
Ci sono 100 milioni di motivi per cedere Lukaku? Scopriamo tra poco.
Ok.
Su TMV Radio, Maracanã, tra poco.